come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, le 10 e 37 minuti in questo momento. Questa è A come Asia. Buongiorno anche a Gabriele Battaglia.
Ciao Diana, buongiorno, buongiorno a te, a tutte e a tutti.
E allora siamo reduci dalla ennesima passeggiata sul baratro segnata ieri, insomma, dall'attesa per i colloqui, il tira e molla, le delegazioni, il conto alla rovescia per l'ultimatum in scadenza, ora dopo ora, con l'annessa minaccia di scatenare il finimondo. Poi nella notte il dietro front, lo avete sentito in qualche modo, non so se si può definire così, statunitense, l'estensione della tregua fino a data da destinarsi. Che cosa succederà non è dato sapere, per ora possiamo limitarci forse a dire che avrebbe potuto andare peggio, perlomeno questa nottata, ma nonostante questo a Pechino, Gabriele, un simile livello di incertezza, di improvvisazione non rilassa nessuno, ed ecco perché la Cina sta lavorando in queste settimane per smarcarsi il più possibile, no? Per cercare vie alternative di approvvigionamento lontane da Hormuz, dalle minacce, dalle ritorsioni, e per mettere in sicurezza i propri corposi bisogni energetici.
Sì, Diana, diciamo che la Cina sempre cerca di mettersi in sicurezza e di creare prevedibilità, no? È nemica del caos, soprattutto quando poi il caos dipende da fattori esterni col ciuffo biondo. Quindi la Cina, allora, va detto che molto prima di Hormuz e molto prima anche dell'avvento di Donald Trump, la sicurezza energetica era uno dei cardini della traiettoria di sviluppo cinese. È uno dei pilastri della stabilità nazionale. Fin dal 2014 Xi Jinping l'aveva identificata come tale. Allora, piccola analisi della situazione. Nel primo trimestre la Cina è cresciuta del 5%, superiore alle aspettative questa crescita. Questo rivelerebbe che l'economia cinese è stata così risparmiata, dal conflitto, dall'aggressione israelo-statunitense all'Iran e da tutto quello che ne è conseguito. E si ritiene che questa resilienza economica, diciamo così, della Cina sia dovuta in gran parte proprio dal fatto che prima della guerra aveva accumulato un grandissimo numero di scorte di petrolio, così da non dover dipendere dalla volatilità dei prezzi che si è determinata dopo l'inizio della guerra. E quindi sì, la diversificazione, allora l'accumulo di scorte di petrolio, ma anche la diversificazione sia del pacchetto energetico, sempre meno fonti fossili, ma anche delle fonti di approvvigionamento di questo pacchetto energetico. Quindi la Cina vuole diventare un elettrostato, però il percorso è lungo.
Cosa vuol dire elettrostato? Vuol dire
uno stato che si crea energia elettrica dalle fonti rinnovabili, che sempre più passa dal fossile all'elettrico. Per esempio, il grande esempio è quello di tutta la motorizzazione, no? Dal trasporto pubblico, anche quello individuale,
certo,
sempre
sì,
più verte verso le auto elettriche, diciamo così. Diciamo che però al momento permangono quelle che sono definite le vulnerabilità strategiche, che dipendono dalle turbulenze internazionali, così come le chiamano. Facciamo un paio di numeri. Secondo questa società finanziaria Nomura, circa il 38% del petrolio e il 23% del gas naturale che transitano da Hormuz sono destinati ai porti cinesi. Se lo guardiamo dal punto di vista di Pechino, significa che circa la metà delle importazioni di petrolio e un sesto di quelle di gas passano da quella strettoia lì. Allora, hanno dovuto affrontare queste turbolenze del momento. C'è stato un incontro, Li Qiang, il numero due del potere cinese, ha fatto un incontro del Consiglio di Stato, che è il governo, in cui ha affrontato proprio questo argomento legato al conflitto israelo-statunitense. contro l'Iran. E ha detto sostanzialmente che sempre più si spingerà sulle energie verdi, sulla trasformazione verde a basse emissioni di carbonio e anche sul risparmio nel consumo di energia. Interessante, molto interessante in questo suo discorso.
È curioso, adesso scusami solo se ti interrompo, però per segnare questo che dicevi, è curioso come questa fase, no, così complicata, la guerra, lo stretto di Hormuz, la difficoltà di approvvigionamento di fonti energetiche spinga in modo diametralmente opposto noi, l'Europa, a rivolgerci nuovamente alle energie fossili. Sapete che in Italia si parla di riaprire anche le centrali a carbone attualmente ferme, mentre invece per la Cina questa occasione, così drammatica anche se volete, diventa invece l'occasione per accelerare nella direzione opposta, ecco.
Sì, accelerano, e va detto che però non dimenticano il carbone, che è l'unica fonte energetica che in cima abbonda. È però interessante sottolineare che proprio Li Chan dice che il carbone dovrebbe avere un duplice ruolo: quello di fonte energetica di riserva, cioè la teniamo lì in caso di emergenza, e quello di fonte di regolazione del sistema, cioè si presume come strumento per calmierare i prezzi energetici quando salgono troppo. Una sorta di rete di sicurezza, ok? Quindi quando abbiamo difficoltà con altre fonti energetiche, boom, ci buttiamo dentro un pochino di carbone, così si abbassano i prezzi e ci garantiamo comunque diciamo il fabbisogno. Va bene, poi c'è il punto della diversificazione dell'approvvigionamento. Per esempio, Zheng Shengjie, che è il capo della Commissione Nazionale per le Riforme e lo Sviluppo, che è l'autorità di pianificazione macroeconomica, ha scritto sul quotidiano del Popolo che bisogna ampliare la cooperazione nel settore petrolifero e del gas con la Russia. Quindi vedremo che probabilmente ci sarà sempre più, per la felicità di Putin, che a questo punto potrà giocare sui prezzi, una collaborazione con la Russia da questo punto di vista. Insomma, la Cina cerca un po' di destreggiarsi tra sicurezza energetica e trasformazione in senso verde, in senso sostenibile. Ecco. Allora, in tutto questo, e poi chiudo, sì, assume una grande importanza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Mannaggia.
Perché cosa dovrebbe servire l'intelligenza artificiale? A ottimizzare la rete, cioè c'è proprio un piano, cioè un tempo il sistema energetico cinese era dominato da un numero relativamente ristretto di grandi centrali idroelettriche a carbone. Ora, con l'avvento e con l'incorporazione nel sistema di un gran numero di fonti di energia rinnovabili, che però sono decentralizzate e sono anche intermittenti, sì, la rete energetica diventa più ampia, distribuita, complessa e va governata, ok? Ma anche le vecchie risorse vanno ottimizzate per ridurne il consumo. Allora, si pensa che l'intelligenza artificiale possa servire. Faccio tre esempi a cui puntano i cinesi. Il primo sono i sistemi intelligenti di dosaggio dell'energia e di trasporto lunga distanza da zone più ricche di fonti energetiche a zone meno ricche, per evitare cali di tensioni e sprechi, quindi intelligenza artificiale per questo. Il secondo, invece, sistemi sempre basati sull'intelligenza energetica che sappiano prevedere gli eventi estremi meteorologici che interrompono la rete energetica, dovuti anche al cambiamento climatico. E il terzo, si parla di questi robot guidati dall'intelligenza artificiale per svolgere la manutenzione e le riparazioni. Quindi sempre più ci sarà l'energia, l'intelligenza artificiale a governare anche il sistema energetico.
Hai visto, a proposito di robot, che un umanoide ha vinto la mezza maratona di Pechino?
Sì, vabbè, adesso esibiscono sempre questi no, vabbè, molto, molto coreografico, diciamo così.
Allora, ti ringrazio Gabriele, e insomma abbiamo detto di come la Cina cerchi di smarcarsi, no? Di trovare soluzioni per sopravvivere, idealmente anche diciamo, prosperare in questo scenario di conflitti più o meno aperti, più o meno latenti. Uno di questi scenari di conflitto è naturalmente quello del Pacifico. Stamattina due navi cinesi di ritorno da un'esercitazione militare hanno attraversato un canale tra due isole dell'arcipelago di Okinawa, cosa che ovviamente Tokyo ha letto come una provocazione. Qualche giorno fa era successa una cosa all'incontrario, una nave giapponese aveva attraversato altrettanto provocatoriamente, così è stato letto, diciamo, lo stretto di Taiwan. E proprio in relazione a queste tensioni il governo giapponese ha preso ieri una decisione che mi sembra significativa, molto in sintonia coi tempi, ha infatti eliminato il divieto di vendita di armi a paesi stranieri, una cosa che non era espressamente vietata dalla Costituzione, ma che insomma era una prassi nell'ambito della impostazione pacifista che ha caratterizzato la politica giapponese nel secondo dopoguerra, che le è stata anche imposta. Comunque, come viene motivata questa decisione, quale reale bisogno, a quale reale bisogno o pressione risponde? Ne abbiamo parlato con Marco Zappa, docente di studi giapponesi alla Ca' Foscari di Venezia. Allora, ascoltiamo che cosa ci ha risposto. Gabriele, ti ringrazio, ti saluto.
Ciao.
Rispondono innanzitutto alla necessità di affrontare un panorama di sicurezza notevolmente cambiato nel corso dei 8 decenni, in realtà, che separano oggi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Asia e dalla creazione, insomma, della Costituzione pacifista del Giappone. Chiaramente i principali fattori di insicurezza, sempre nell'ottica e nella retorica del governo giapponese, sono sostanzialmente tre: la Repubblica Popolare Cinese, la Corea del Nord e la Russia, che nel panorama, insomma, dell'Asia Pacifico sono considerate un po' le potenze che cercano di revisionare, no? Di attuare delle modifiche unilaterali all'ordine internazionale per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, soprattutto appunto intervenendo unilateralmente in quello che è percepito come lo Stato di diritto, e che stanno portando avanti ormai da anni dei programmi di rafforzamento militare, di violazione appunto anche della sovranità territoriale marittima del Giappone. E in risposta a queste minacce sempre più percepite, il governo Takaichi, proseguendo ovviamente sulla strada già inaugurata da Shinzo Abe tra il 2012 e il 2020, e poi, come dire, proseguita da Kishida, dal governo Kishida nel 2022, rafforza ulteriormente il pacchetto di iniziative nel campo militare della sicurezza e soprattutto rilancia il Giappone nell'industria globale, nel mercato globale degli armamenti. È chiaro che però, per esempio, su alcuni aspetti il Giappone aveva, soprattutto alcune grandi aziende giapponesi avevano già ampiamente aggirato, come dire, l'ostacolo di questi tre principi di non esportazione di armi, che poi sono stati sostanzialmente sanciti nella prassi, non sono legati naturalmente al dettato costituzionale, quindi possono essere superati dagli esecutivi, ma sono legati a una prassi diplomatica che risale agli anni 60, insomma, in un contesto anche lì molto complesso di negoziazioni poi con il principale garante della sicurezza del Giappone ancora oggi, che sono gli Stati Uniti.
Questo è un passo. Sappiamo che in Giappone da decenni è in corso un dibattito anche sulla revisione della Costituzione, il famoso dibattito sull'articolo 9. Questo ovviamente è un passaggio che non va a modificare la Costituzione, però la direzione è molto esplicita e prima o poi si arriverà anche a quello.
Sì, diciamo la questione dell'allentamento delle restrizioni per l'export di armi è una naturale conseguenza appunto di quelle che erano già le iniziative prese, che erano state le iniziative prese nel 2014 dal governo Abe, tutto nell'ottica di creare un cordone di deterrenza contro eventuali mosse cinesi su Taiwan soprattutto, e quindi questa è un po' la ratio alla base di tutto. In tutto ciò, come dire, si colloca naturalmente, come anticipavi tu, anche il dibattito costituzionale. Per superare quello che è l'ostacolo più importante, cioè la presentazione poi della modifica costituzionale nel contesto di un referendum popolare, diciamo c'è molta incertezza, anche se il governo Takaichi ha indicato un anno più o meno per mettere in piedi un cronoprogramma proprio per il superamento a tutti gli effetti. Naturalmente nei fatti l'articolo 9 della Costituzione è già stato ampiamente superato, ma manca sostanzialmente la formalizzazione.
A livello di pubblica opinione passerebbe
modifica.
Oggi?
Oggi probabilmente sì, perché diciamo, tutti i sondaggi di opinione pubblica parlano di una maggioranza di rispondenti che vede positivamente, vede di buon grado il superamento dell'articolo 9, che ricordo, insomma, come più o meno l'articolo 11 della Costituzione italiana impone la rinuncia in eterno alla guerra come metodo di risoluzione delle controversie internazionali, oltre a prevedere per il Giappone, la rinuncia a mantenere un esercito a pieno titolo, soprattutto su questo secondo comma, diciamo, si concentrano gli sforzi di riforma dell'attuale governo, che vorrebbe quantomeno un riconoscimento delle forze di autodifesa nella carta, fondamentale, appunto, dello Stato giapponese. Però, ecco, i passaggi non sono per nulla scontati.
Era Marco Zappa che ringrazio, docente di studi giapponesi all'Università Ca' Foscari di Venezia. Adesso ci spostiamo, ma solo di poco, in Birmania, dove nel bel mezzo di una guerra civile di cui qua si parla poco, ha giurato come presidente del paese il capo della giunta golpista. Qualche giorno dopo, ha annunciato una amnistia, cogliendo anche forse l'occasione delle festività del Capodanno. Amnistia che dovrebbe avere commutato qualche migliaio di condanne a morte in ergastoli, mossa che punta a ottenere la legittimazione internazionale che tanti attori regionali, tra l'altro, non vedono l'ora di dargli, tra questi Russia e Cina. Si è scritto anche che Aung San Suu Kyi avrebbe avuto un significativo sconto di pena, ma non c'è niente di così chiaro. Buongiorno e benvenuto, Emanuele Giordana, fondatore di Lettera 22. Amico e diciamo frequentatore di questo spazio, benvenuto.
Buona giornata a te, agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, intanto cominciamo da questo. C'è questo sconto di pena per Aung San Suu Kyi?
Dunque, a quel che sappiamo, si tratta dell'ennesima bufala di regime, nel senso che sono voci che la davano addirittura agli arresti domiciliari con uno sconto di pena, che tra l'altro era poi uno sconto ridicolo, un sesto della pena, il che vuol dire che le toccava comunque rimanere in carcere. Dove si trova? Si trova, per quel che sappiamo, ancora in prigione a Naypyidaw, e quindi al momento non c'è certezza né sullo sconto di pena, tantomeno sui domiciliari. L'unica cosa sicura è il rilascio del presidente o ex presidente Win Myint, presidente della Repubblica disarcionato dal golpe, il quale ha potuto andare a casa sua, ci sono le fotografie, la gente lo va a trovare, ma deve stare attenta perché la sua casa è sorvegliata. È vero poi che c'è stata questa commutazione di pena per alcuni, la liberazione di 4.000 persone, tra cui anche detenuti politici, ma per quel che riguarda Aung San Suu Kyi, l'impressione è che la giunta, che adesso si è trasformata in governo civile, ha lanciato il solito ballon d'essai per vedere quali erano le reazioni internazionali, tra l'altro direi piuttosto tiepide. Lunedì Bina Aung Hlaing, tu hai citato il capo della giunta che adesso è diventato presidente in abiti civili, ha invitato le organizzazioni etniche armate, cioè gli eserciti che sono in guerra con lui dal colpo di Stato, a partecipare a colloqui di pace entro 100 giorni, ma questo difficilmente succederà.
Abbiamo detto insomma, di questi tentativi, di questi tentativi di normalizzazione vera o di facciata, che sia da parte appunto del governo, del potere. Sul fronte opposto invece quello della resistenza birmana contro la giunta, chissà perché, di questi combattenti da molto tempo in lotta contro la dittatura, non conosciamo i nomi, non esaltiamo le gesta, non arriva molto. Però sul fronte della resistenza birmana, dicevo, ci sono delle novità importanti in queste settimane.
Sì, ci sono delle novità importanti, direi, perlomeno dei tentativi importanti, che sono il fatto che, insomma, fino adesso cosa sapevamo? Che c'era un governo clandestino, un governo di unità nazionale clandestino, che aveva l'ambizione di coordinare tutte le forze, i movimenti, anche questi eserciti etnici, i cosiddetti eserciti etnici, contro la giunta. Questo coordinamento c'è stato o non c'è stato, ed era soprattutto rimasta una sorta di diffidenza nei confronti di questo governo clandestino, espressione dell'ultimo voto, quello del novembre del 2020, cioè il mese prima del colpo di Stato, costituito soprattutto da Bamar, che è la comunità più importante della Birmania e che è sempre stata vista un po' come quella che aveva le redini del potere. Mm-hmm. Cos'è successo? Che nel giro di un anno sono state fatte una serie di riunioni, di, se vogliamo, di compromessi, e alla fine, il 30 di marzo, è stata resa nota, diciamo, l'esistenza, la creazione di un comitato di emergenza per un'unione federale democratica. Cosa vuol dire? Che si è creato un coordinamento sia politico sia militare che prevede già un governo federale. Questa è la novità più importante: la Birmania si chiama Unione Birmana, non è una federazione. E questo documento è stato firmato sia dal governo clandestino, ma anche da una serie di organizzazioni armate, la Kachin Independence Organization, il Chin National Front, la Karen Army, la Karen National Union e le sue forze armate, e le cosiddette PDF, le forze di difesa popolare costituite dal governo clandestino. Ora, non sono tutte le organizzazioni autonomiste, armate, che hanno firmato questo documento, sono però le più importanti. Ne manca soprattutto una, o per meglio dire tre, che sono le cosiddette forze della fratellanza, di cui la più importante è l'Arakan Army. L'Arakan Army, per capirci, è l'armata etnica, chiamiamola così, che ha sostanzialmente conquistato lo stato dell'Arakan.
Eh sì.
Ha conquistato 14 distretti su 17, quindi diciamo abbastanza vicino alla vittoria. Però l'Arakan Army ha detto: per ora non è il momento, ma ci stiamo pensando. Se questo fronte effettivamente si realizza, supera la supremazia del governo clandestino, siamo di fronte a qualcosa di importante, sia sul piano politico sia su quello militare.
E allora, insomma, adesso a questo punto staremo a vedere sia sulla composizione di questa alleanza, di questo raggruppamento, di questa riunificazione della resistenza birmana, e sia, insomma, poi sull'evoluzione che avrà nel paese. Grazie Emanuele Giordana.
Buona giornata.
A te. E niente, sono le 11, il nostro tempo finisce qui, io do la linea adesso a Lele Liguori e a Pubblica, a tutti voi invece un ringraziamento per l'ascolto, anche per i vostri messaggi, e l'appuntamento per il prossimo mercoledì. Grazie e buona giornata.